Buonasera. Felicemente ritrovati per la seconda serata, così numerosi. Mi compiaccio per la presenza anche di tanti giovani e di confratelli, parrocchiani, di Onco di Quaregna, ma anche vedo di altre comunità, non solo del Biellese, anche nel vicino Vercellese, Curino, Brusnengo, Masserano. Fa piacere. Bentornato, Monsignore. E grazie ancora per la disponibilità e le cose sempre molto interessanti e molto nuove che ci sta dicendo. Di Monsignor Bettazzi abbiamo accennato ad alcune notizie anagrafiche la volta scorsa. Brevemente aggiungo, con il suo consenso, altre notizie che ci permettono di conoscerlo meglio. Non ancora compiuti 75 anni, età del pensionamento dei vescovi, non tutti in verità, dà le dimissioni per, e ci spiegherà poi magari lui. In qualità di presidente nazionale, poi internazionale di Pax Christi, dal 1968 al 1985, e presidente del Centro Studi Economico Sociale di Pace, ebbe e ha modo di viaggiare molto e di conoscere e incontrare realtà e personaggi del mondo politico e religioso, culturale, di un certo livello. Prima, ma anche da vescovo emerito, non ha mai smesso di intervenire pubblicamente, scrivendo, per esprimere le sue idee, le sue posizioni, il suo pensiero, rivolgendosi a imprenditori, ricordiamo Caso Olivetti, Benedetti, politici, lettera Berlinguer, con relativa risposta, che ha suscitato molto scalpore e reazioni da parte dell'Episcopato. Da ultimo lettera a Romano Prodi e alcuni altri. E ai confratelli vescovi, sul caso Welby, per esempio, così si espresse: il rifiuto dei funerali del cardinal Guine, ineccepibile sul piano canonico, ma umanamente sconcertante. In occasione dell'assemblea annuale della CEI, ha scritto più volte ai vescovi, in nome della collegialità, invitandoli a tener conto. Leggiamo per esempio quest'ultima, 6 maggio 2008, subito dopo le elezioni, così scriveva sempre ai vescovi. Più volte in passato, in previsione dell'assemblea annuale della CEI, a cui ritengo opportuno non partecipare, ho scritto a tutti i confratelli vescovi una lettera con le mie riflessioni, con quelle che avrei comunicato se mi fosse recato in assemblea. Lo facevo in segno di collegialità, ritenendo che, pur tagliato ormai fuori dalla corresponsabilità della pastorale italiana, potessi ancora manifestare vicinanza al cammino della Chiesa italiana. Questa volta partecipo le mie riflessioni, sollecitati dagli incontri che ancora faccio su e giù per l'Italia, anche agli amici di Mosaico di Pace, come semplici auspici sui quali pregherò, specialmente nei giorni dell'assemblea della CEI. Non so quale sarà il giudizio della CEI sui risultati delle recenti elezioni. La nostra gente ha sempre pensato che i vescovi, pur astenendosi da interventi diretti, non riuscissero a nascondere una certa simpatia per il centrodestra, forse perché, almeno apparentemente, si dichiara più severo nei confronti dell'aborto, dei problemi degli omosessuali e più favorevole alle scuole e alle organizzazioni confessionali. Forse siamo sempre più pronti a dare drastiche norme per la morale individuale, sfumando quelle per la vita sociale, che pure sono altrettanto impegnative per un cristiano e che sono non meno importanti per l'autentica presenza cristiana, proprio a cominciare dalla pastorale giovanile. Mi chiedo come possiamo meravigliarci che i giovani si frastornino nelle discoteche o nella droga, si associno per violenze di ogni genere, si esaltino sul bullismo, quando gli adulti, anche quelli che si proclamano cattolici, nel mondo economico e in quello politico, danno troppo spesso esempio di arrivismo e di soprusi, giustificano la loro illegalità ed esaltano le loro furberie. E noi, uomini di chiesa, tacciamo per non entrare in politica, finendo con sponsorizzare questo esempio deleterio che corrompe l'opinione pubblica e sgretola ogni cammino di sana educazione. Ci stracciamo le vesti quando all'onorevole Prodi scappò detto che non aveva mai sentito predicare l'obbligo di pagare le tasse, ma avremmo dovuto farlo altrettanto quando altri invitavano a non pagarle. Lo dico come riflessione personale. Monsignor Bettazzi è stato detto vescovo rosso, in realtà molto meno di tanti altri che di rosso ne mettono addosso parrecchio. Scrisse, tra l'altro, la sinistra di Dio, consigliabile in dialogo con i lontani, ce ne sono alcune coppie in fondo. Ecco, tra i temi, gli argomenti, e cito soltanto alcuni, il tema della pace, si è espresso contro il concordato, problema di smilitarizzare i cappellani militari, togliendo loro i gradi, il stelletto, eccetera. Preso posizione sul problema criminalità organizzata e gerarchie, coppie di fatto, la sua affermazione anche nei nostri conventi ci sono persone dello stesso sesso. Laicità. E il problema di recente, dibattuto, eccetera, sul caso Eluana. Ecco, le sue innumerevoli e non allineate posizioni lo hanno qualificato a lungo anche in situazioni marginali, ma lui, fedele alla Chiesa e per amore della Chiesa, continua a proclamare coraggiosamente e chiaramente che la Chiesa è chiamata ad essere l'immagine viva del Cristo, partendo dagli ultimi e non dai primi, come criterio di scelta evangelica. Questo concetto ribadito anche dal Cardinal Bagnasco, presidente della CEI, proprio all'inizio del suo mandato. Ecco, questa sera affrontiamo il tema riscoperta del volto originale della Chiesa come popolo di Dio, la Lumen Gentium. Come le altre sere, in due tempi, la relazione e poi il dibattito, possibilmente domande brevi e sul tema. Come ho detto l'altra volta, se qualcuno non osasse farle a voce, può prendere i fogli in fondo, matite e scrivere i propri interventi. Grazie e buon ascolto.
Ecco, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Penso che abbiate molti peccati da scontare, per quello siete tornati. Ecco, dimenticate di quello che ha detto, perché vogliamo parlare invece della Chiesa, che è stata un po', come dire, al centro del Concilio. Qualcuno ha detto che è stato un Concilio sulla Chiesa. E ricordo il cardinal Sunens, era del Belgio, di Malin-Bruxelles, che diceva: Ecclesia, qui dici de te ipsa, cioè che cosa dici di te stessa? E diceva: dobbiamo vedere la Chiesa ad intra e ad extra, non ad extra, ad extra, vuol dire al di dentro e nei rapporti col di fuori. Ed è stata la Costituzione in qualche modo centrale, eh? E allora anche di questa, come l'altra volta parlavo, vi ricordate, di quella sulla liturgia, e dicevo, quando è cominciato il Concilio, qual era la mentalità, no? Vi ricordate, diceva, l'ho messo in latino, la gente che diceva il rosario perché non capiva, no? Si assisteva alla messa, invece no, è stato tutto un entrare e dire no, no, è la preghiera della Chiesa, la mia preghiera, devo capire, devo entrare, no? Ora, quando si pensava alla Chiesa prima, io ricordo quando studiavo, anch'io ho studiato nell'altro millennio ancora, no? Cioè, per dire, siccome c'era stata tutta la discussione con i protestanti che non gli andava tanto la gerarchia, no? I vescovi, soprattutto il Papa, ma i vescovi, soprattutto i calvinisti, perché i luterani sanno ancora adesso i vescovi, no? Quelli di Lutero, ma quelli di Calvino, come sono i nostri valdesi, per esempio, non hanno vescovi, preti, pastori, ma e allora proprio per reagire in qualche modo alla struttura gerarchica, dicevano la Chiesa è soprattutto spirituale, è una società spirituale, eh? E allora noi cominciamo a dire no, la Chiesa è una società esterna, andavamo a trovarla nella Bibbia, nella Chiesa primitiva, c'è anche una struttura esterna, lo dicevamo per precisare, per completare noi. Quando nell'illuminismo, la rivoluzione francese, quell'epoca lì, l'illuminismo era la luce della ragione, quindi niente chiesa, rivelazione, la luce della ragione. E allora dicevano, vi ricordate Cavour, non l'avete conosciuto, ma neanche io veramente, ma diceva libera chiesa in libero stato, no? Che poi libera chiesa in libero stato voleva dire, siccome prima la chiesa comandava e lo stato doveva obbedire, no no, libera chiesa, ma in libero stato, che in realtà era soprattutto lo Stato libero, perché la Chiesa, no? E allora, contro di quelli che dicevano la Chiesa deve obbedire allo Stato, deve stare sotto il governo civile, no, se la Chiesa è una società perfetta, quindi autonoma, che cos'è che fa la società perfetta? Sono i tre poteri, no? Anche adesso, il potere legislativo, il potere esecutivo, e il potere giudiziario, no? Che per sé sono autonomi, ma vedete, no? Come il potere legislativo è il Parlamento, il potere esecutivo, beh, insomma, vorrebbe fare un po' da solo, ce l'ha un po' col potere giudiziario, non entro nelle cose, dico in generale, ecco, no? Ecco, ma i tre poteri, ecco, sono quelli che caratterizzano lo Stato moderno. La Chiesa ha i tre poteri, il potere legislativo, no? La gerarchia, la Chiesa docente, dicevano, il potere esecutivo, sempre la gerarchia, no? Il clero, e il potere giudiziario, sempre il clero. Quindi l'idea che si facevano è che la Chiesa sono i preti, no? Ancora adesso quando dicono la Chiesa, detto, vuol dire che l'ha detto il Papa, o i vescovi, quelli bravi, mica quelli di Ivrea, papà, Cardinale Bullini, Cardinale Pagnascolo, la Chiesa ha detto, no? C'è un po' l'idea che la Chiesa sono i preti. Ecco, questa qui è che i laici, la Chiesa è come una macchina che distribuisce la grazia, no? L'esempio, non so se lo facevo anche l'altra volta, perché ho una memoria corta, non mi ricordo quello che ho detto. La Chiesa era considerata un po' come una stazione di servizio, no? Vi fermate, dice mi dà 50 euro di benzina, mi guarda l'olio, mi cambia il filtro, mi lava, quando fa le lascio la mancia. E chi si è visto, si è visto. La gente va dal prete, mi fa un battesimo, mi fa una cresima, mi fa una prima comunione, mi fa un matrimonio. Anzi, ma dovete prepararvi, ma mi sposo io. O sei incontri o niente. San Francesco avrebbe detto, tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diretta, facciamo anche i sei incontri. L'unica cosa che non si richiede sempre come preparazione è il funerale. No? Cioè, il prete c'ha la distribuzione di grazie, andiamo, è un po' un concetto, no? Mica qui da queste parti, in Australia c'era un po' questa idea. Ecco, questa è l'idea con cui siamo entrati, un po' la mentalità che c'era. Io ricordo quando studiavo a Roma, 1942, che non eravate ancora nati, qualcuno sì. Ecco, no? Era proprio il primo capitolo, la Chiesa è una società visibile, la Chiesa è una società perfetta, no? Era così. E invece, ecco, ma dice, ma questo è l'aspetto esterno. Ma la Chiesa fa qualcosa di interno, allora ecco, si è avviato a dire, ma che cos'è la Chiesa nel suo interno? Allora la Chiesa entra nel mistero di Dio. Mistero non vuol dire una cosa che non si sa, come un quiz, no? Mistero in senso, come dire, nostro teologico, vuol dire qualche cosa di così alto che non riusciamo a... il mondo di Dio. Che non riusciamo mai a penetrarlo pienamente, no? Sì, noi diciamo delle parole, ecco, che Dio è uno in tre persone, ma non è che poi capiamo, che Gesù Cristo è vero Dio, vero uomo, che Dio sa tutto, ma che noi siamo liberi. Sì, lo diciamo, no? Ecco, i misteri, d'altra parte, qualcuno dice, no, loro non ci credono, siccome non capisco, ma se tu capissi vorrebbe dire che sei Dio, no? Allora il mistero però è qualche cosa, è come, non è come il buio della notte, è come la luce del sole, che non riuscite a vederlo diretto, no? E riuscite a intravederlo così, ecco, e a vedere sempre di più, ecco. E allora, ecco, cominciamo da Dio. Il Padre, per portare gli uomini, elevarli alla divinità, manda il Figlio a farsi uomo. E il Figlio, fatto uomo, che è uomo come noi, ma che è Dio, allora manda il suo spirito, la sua forza, ecco, no? Voluta dal Padre, realizzata dal Figlio, animata dallo Spirito Santo. Allora è qualche cosa, poi dopo arriveremo anche ai preti, ai frati, a tutti, insomma, ma cominciamo da Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora dov'è che comincia la Chiesa? Comincia con Gesù Cristo, perché è Lui, Dio fatto uomo, l'umanità divina, è un mistero, ma l'umanità divina. Ed è Lui che ce lo dice, che rivela. È vero, dice la lettera agli ebrei, in molti modi prima Dio aveva parlato per mezzo dei profeti, vi ricordate l'altra volta dicevo, no? Dio è amore, l'uomo originale è chiuso in sé, Dio vuole invece educare l'amore, allora prende il popolo di Israele, poi pian piano attraverso la legge, attraverso i profeti, li fa amare, dice guardate che Dio è di sopra di tutto, non fate neanche le immagini di Dio, perché se fate le immagini poi diventa come voi, gli fate le vignette, no? Il Padre Eterno, come si va a fare il Padre? Oh, giuro, con una barba che dice, oh, sto eternità che non finisce mai, Si fa una noia da matti. Se a volte diciamo, ma se va a dire in paradiso, beh, dice, il primo mese ancora va bene, ma poi sempre lo stesso, no? Chissà che no. Perché noi lo immaginiamo a modo nostro, ma di là è tutta un'altra cosa, no? Ecco, per dire. E allora non fatevi neanche l'immagine di Dio. Entrate in una moschea, no? Una sinagoga, non c'è nessuna immagine umana. Perché è al di sopra di tutto e comincia ad amare, non a fare l'egoista come siamo tutti portati a fare, situata questa zona, no? No, dice, devi amare, amare, cioè, così, ah, dice, io amo quelli che hanno tanti soldi che hanno tanto potere, quello è facile, no? Comincia ad amare quelli che non valgono niente. In un mondo maschilista come era quello ebraico, le vedove erano alla mercé di tutti, gli orfani non ne parliamo, e gli stranieri se erano da soli finivano schiavi. No, ama la vedova, l'orfano e il pellegrino. Mi trovate sempre nella Bibbia, no? Ecco. E quando arriva Gesù dice, guarda, perché Dio è amore e ogni uomo è tuo fratello. Avete udito che è stato detto, ama il prossimo e odia il nemico, e io vi dico, amate anche il nemico. E allora ecco, Gesù è quello che ci rivela pienamente. E rivelare si dice profeta, chi rivela è il profeta, chi parla a nome di Dio. Profeta a noi è quello che ci dice i numeri per il super enalotto, no? Siccome è vero che Dio sa anche il futuro, allora magari, ecco. No, profeta è quello che ci dice come Dio vede le cose, vede il mondo, vede la nostra vita. E Gesù è il grande profeta, no? È lui che ci ha rivelato il mondo. E il grande sacerdote, è quello che santifica il mondo, no? Che il mondo da creato, da naturale, lo rende soprannaturale. E Gesù è uomo, veramente uomo, ma uomo divino, quindi è il grande sacerdote. E siccome la tendenza umana è quella dell'individualismo, del frammentarsi, no? Del chiudersi in se stesso, e invece ecco, dobbiamo aprirci, allora è il portatore di unità e di pace. Cristo profeta, Cristo sacerdote e Cristo re, dicono. Adesso non siamo più tanto abituati ai re, no? Ma una volta per gli antichi re, non so se vi ho raccontato la storia della Macedonia, forse non me le ricordo più, l'ho detta ieri sera a Mondela, ma non sono arrivati a dirla. Una volta, quelli più stagionati di voi, ce n'è qualcuno, vedo, si ricordano che al telefono per due scatti vi davano tutte le risposte che volevate. Poi hanno smesso perché vedi che c'erano tanti stupidotti, come noi eravamo un gruppo lì, aveva la Macedonia, chissà perché la Macedonia si chiama Macedonia di più. Lo chiediamo alla segreteria, signorina, perché la Macedonia si chiama Macedonia? Mi dia il suo numero. Poverina, ci mise 20 minuti. Dopo 20 minuti, 13, lei quella della Macedonia, sì. Guardi, sembra che l'antico impero macedone raccogliesse in unità tanti popoli diversi. Allora mettere insieme in unità delle cose diverse fare una Macedonia. Allora, signorina, mette il doppio degli scatti che se li merita. Ma qui hanno abolito la storia. Ma il re è quello che mette insieme, E allora Gesù è re perché è non un re di questo mondo, Gli altri dominando, lui servendo. Ecco, allora Gesù Cristo è l'inizio del mondo nuovo. Perché è il sacerdote, ma è il profeta e il re. E allora la Chiesa sono quelli che si uniscono a Gesù Cristo e diventano sacerdoti, profeti e re, pastori, no? Perché ogni essere umano è chiamato ad essere sacerdote, cioè a santificare il mondo. Qui mica solo gli uomini, anche voi donne in genere lo siete di più di noi uomini, Cioè vivete più generosamente, più pensando al Signore, più freddo. E se uno vive in grazia di Dio, diventa tutto divino, anche il soffritto, anche spazzare, no? Ecco, allora sacerdoti, ma allora anche profeti, perché ognuno di noi è chiamato ad essere profeta, cioè a far vedere come Dio vuole che si viva la vita. Una volta dicevano che hanno di modo di dire quel giocatore giocava da Dio, per dire che giocava bene, ma è Gesù Cristo che viveva da Dio, perché era Dio tutto quello che ha fatto. E allora siamo chiamati a vivere da Dio. E allora direi che profeta è quello che fa vedere come il Signore vuole. E chi siete voi? Chi è che può far vedere come si vive un matrimonio cristiano? Mica noi preti, almeno per ora, no? Ma siete voi sposi a essere genitori, a lavorare. Abbiamo provato noi preti a fare i preti operari, no? Ma è ognuno che deve essere... La gente se ne accorge perché dice quello è uno che ci crede. Dai, anche dei preti dicono un prete che ci crede, sarà di Biella, certo, anche di Bergeri, ma è un cappuccino, adesso non voglio mica far delle differenze, ma ci credono tutti, ma qualcuno lo fa vedere di più, eh? Ecco, e quello è essere profeta. I grandi fondatori degli ordini religiosi hanno fatto vedere tanto che qualcuno ha detto ma vengo anch'io, no? Ognuno di noi è chiamato ad essere profeta. E ognuno di noi è chiamato ad essere re, pastore, portatore di unità e di pace. A cominciare dalla famiglia, a cominciare dall'ambiente del lavoro, a cominciare dall'influsso nella vita sociale. Ecco, la Chiesa è Gesù e con quelli che sono con Lui. Ma se uno è profeta non è perché è più intelligente, è perché è uno che accoglie la parola di Dio. Allora ci vuole qualcuno che ti garantisca la parola di Dio. Se tu sei sacerdote non è perché sei più bravino, ci vuole qualcuno che ti garantisca la presenza, ti unisca a Gesù Cristo. E se tu sei portatore di pace, qualcuno che ti fa fare l'esperienza. Vedete che allora la gerarchia è un ministero, un servizio, non è più la gerarchia al centro e poi... Ma il centro è il popolo di Dio, Siamo noi cristiani. Anche noi, preti come cristiani, diceva Santo Agostino, per voi sono vescovo, ma prima con voi sono cristiano. Il popolo di Dio. E allora la gerarchia al servizio del popolo di Dio. E qui allora si è realizzato il concilio, quello che qualcuno ha chiamato una rivoluzione copernicana, no? È che non mi ricordo mai, se ve l'ho già detto anche voi, bisogna che faccia le conferenze, ci mette in mezzo 15 giorni per dimenticarmi quello che ho detto prima. Rivoluzione copernicana che qualcuno non vuol sapere, anche in quei libri che ci sono lo scritto, ma perché rivoluzione copernicana? E io dico sempre, no? Noi diciamo che il sole nasce alla mattina, va su e poi va giù alla sera. Ma davvero che dicevano una volta... che con la carrozza di notte andava sotto dall'altra parte per poter nascere di nuovo, perché se uno guarda vede che la terra sta ferma e il sole gira. E Copernico, che era polacco, ma aveva studiato in Italia, a Bologna, disse no, guardate, se studiate bene, è il sole che sta fermo, è noi che giriamo, no? Rivoluzione copernicana vuol dire quello che sembrava al centro che diventa invece subordinato e quello che sembrava subordinato che invece è il centro. Prima sembrava la gerarchia al centro e i laici intorno, no, è il popolo di Dio in centro e la gerarchia intorno. Rivoluzione copernicana. E questo l'abbiamo detto in concilio. Perché? Adesso mi tocca fare un po'. Avrei finito se posso dare delle idee, ma devo scorrere, invogliarmi, se ci riesco, a leggere, perché il primo capitolo è proprio quello sul mistero della Chiesa. E lì c'è una cosa curiosissima. Perché nel Concilio Vaticano I, 1869-70, il vescovo di Ivrea d'allora, che era un vescovo strano, si chiamava Luigi anche lui, i vescovi si chiamano Luigi di Ivrea, allora prendevano in giro perché diceva che la Chiesa è cominciata con Abele. Abele. San Gregorio Magno lo dice, cioè il primo sicuro virtuoso, c'era stata anche Eva, anche Adamo, ma il primo che è morto perché è stato virtuoso è Abele. La Chiesa che è cominciata da Abele. Questo è interessante per dire, vedete, che la Chiesa non siamo soltanto noi qui dentro, che la Chiesa sono tutti coloro che sono aperti all'amore di Dio e all'amore degli altri. E poi allora pare questa missione, l'opera del Figlio, lo Spirito Santo e il Regno di Dio, difatti parlo. Una volta, sono quelle cose che siccome le dicevano i protestanti noi non dovevamo più dirle. per esempio il sacerdozio comune dei fedeli, che voi tutti siete sacerdoti, no? Siccome loro che non volevano tanto il nostro sacerdozio, allora insistevano molto sul vostro, e allora non ne parliamo. È come la Bibbia, siccome loro ce l'avevano, allora noi no, no? Ma no, invece il Signore, loro ci hanno aiutato a riscoprire la Bibbia, e allora anche il sacerdozio comune dei fedeli è il regno di Dio. Cioè il regno di Dio è l'umanità in quanto riconosce Dio come re. L'umanità che riconosce Dio, questo è il regno, e che allora vive bene, che va molto al di là della Chiesa visibile. Non so se vi dicevo l'altra volta, che non mi ricordo se vi ho detto la storiella, no? Le storielle le racconto fin troppo. Sì, quella del rabbino ebreo che era morto, ma che è andato di là, che arriva tanto al muro, di là ci sono i cattolici, parla piano perché loro credono di essere solo loro in paradiso, no? Perché avevamo un po' quell'idea lì che chi è fuori niente da fare. E vi ricordavo, e lo ricorderò ancora, perché questo è un grande merito di Papa Benedetto, che c'è sempre uno antiquato, ciao, noi siamo latino, no? Ha firmato uno studio dei teologi che dicono che il limbo non c'è nella Bibbia, Vi ricordate che noi dicevamo, i bambini, se non sono battezzati non possono andare in paradiso? Allora vanno all'inferno, oh, poverini. Avevamo pensato al limbo, no? E si sta bene, si mangiano il gelato, vanno al cinema, vanno alla televisione, ma senza la visione di Dio. Dicevamo così? No, dice, non c'è. Lo dicevamo loro per far capire l'importanza del battesimo. Ma siccome San Paolo dice che il mondo è stato creato da Gesù Cristo, in vista di Gesù Cristo, che è il primogenito di tutte le creature, il mondo è un mondo soprannaturale. È vero che siccome il Signore vuole che quello che Lui ci dà sia anche conquista nostra, si mette in grado a un certo punto della vita di dire di sì, solo che a quel punto possiamo anche dire di no. Ci chiudiamo, e c'è la tendenza a chiudersi, no? E allora ecco, è originale questa tendenza a chiudersi, è il peccato originale, Adamo come il segno del primo uomo, Ma allora il regno di Dio sono tutti quelli che cercano, con la grazia del Signore, ci siamo immersi, che cercano di aprirsi a Lui e di aprirsi agli altri. Questo è il regno di Dio, E la Chiesa allora diventa un lievito, un fermento. Un sacramento, sacramento non pensate alla parola brutta, sacramento, per detto qui in dialetto qui in Piemonte, un sacramento no, no. Sacramento vuol dire segno sensibile e strumento efficace, cioè segno sensibile di qualche cosa di più grande, strumento efficace di qualche cosa di grande. Ecco, la Chiesa, voi donne un pochino più stagionate, vi ricordate quando facevate il pane in casa? Adesso dicono che è meglio farlo di nuovo in casa, no? Ma per farlo ci vuole il lievito. E il lievito dovete mescolare, gramolare, non so come dico, bisogna mescolarlo finché il lievito non si vede più. Cioè allora no, perché quando non si vede più vuol dire che fa fermentare tutta la pasta. Voglio mica dire che la Chiesa non debba vedersi. Ma vuol dire che la Chiesa è fatta per far fermentare tutta la pasta dell'umanità. È una grossa responsabilità, è il regno di Dio. La Chiesa al servizio del regno di Dio. E qui c'è una cosa che ne hanno discusso, può darsi che la troviate anche. Perché a un certo punto, mentre parlavano della Chiesa così, voluta dal Padre, realizzata dal Figlio, animata dallo Spirito Santo, dov'è questa Chiesa? È la Chiesa cattolica. Il resto? La Chiesa cattolica. E allora a un certo punto abbiamo detto, che mi salta via il mio sacerdozio. A un certo punto dice che Gesù Cristo, la Chiesa, una santa cattolica apostolica, affidando a lui e a lei, costituì questa Chiesa. In questo mondo costituito e organizzato come società, diceva, è la Chiesa cattolica. No, sussiste nella Chiesa cattolica. qui continuano a discutere, sussiste. L'abbiamo messa proprio per non dire che fuori dalla Chiesa. Ecco, vuol dire che lì è principale, ma c'è anche da altre parti. Qui discutono, troverete qualche cosa, qualcuno dice no, sussiste vuol dire no, guarda che prima c'era, se l'hanno cavata via, perché non volevano dire proprio tutto lì, sussiste, cioè lì c'è proprio. Ecco, allora è questo qui, può darsi che lo troviate quella. Mentre alla fine di questo primo capitolo, la Chiesa realtà visibile e spirituale, dice un'altra cosa, che la Chiesa è santa e meretrice. No, non dice proprio meretrice, perché non usa le parolacce, ma dice santa e peccatrice. Ecco lì qualcuno ruba, o Cardinal Biffi, dice, no, la Chiesa non è peccatrice, perché la Chiesa, ma no, ci sono, se ci siamo dentro noi, non ha pensato voi che siete bravi, ma se penso a tanti altri, ci sono dentro tanti peccatori, no? Ecco, quindi la Chiesa è santa, ha i motivi per essere santa, e purtroppo dentro non tutti siamo completamente santi, Ecco, allora, tener conto, la Chiesa è da riformare, quando lo diceva Lutero, se la Chiesa, bisogna riformarla sempre, guarda che cattivone. Adesso l'ha detto anche il Concilio, dice, è sempre da purificare, perché sarà soltanto quando arriverà di là, che allora fra quanto sarà, no? Dicono che è una conferenza astronomica. Alla fine, nella discussione, una signora dice, scusi, ma fra quanto ha detto che finisce il mondo? Cioè, 5 miliardi di anni. A meno male, avevo capito 5 milioni. E allora dice, la Chiesa che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento. E la rivoluzione copernicana è che dopo questo primo capitolo c'era quello sulla gerarchia e poi quello sui laici, e alla fine i vescovi hanno detto no, la Chiesa è il popolo di Dio. E il popolo di Dio siamo tutti, perché tutto il popolo di Dio è un popolo sacerdotale, profetico e regale. Perché l'insieme della Chiesa e ogni cristiano è chiamato ad essere sacerdote, nella grazia di Dio a santificare il mondo, profeta a testimoniare come Dio vuole che si vive la vita umana nelle varie situazioni della vita, e regale, cioè portatore di fraternità e di pace. E allora parlerà dei carismi del popolo di Dio, che ognuno ha le sue qualità, ma una cosa dove parla dei carismi del popolo di Dio è che dice, e questo mi sembra importante, la totalità dei fedeli, tutto il popolo di Dio, avendo l'unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo. Quando, dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici, mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. Cioè la Chiesa intera. In fondo, se il Papa è infallibile, lo è quando parla ex cathedra, cioè come maestro della Chiesa, ma rendendosi interprete della fede della Chiesa. Vi ricordate, voi un po' più stagionati, che il primo novembre del 1950 Pio XII ha proclamato il dogma dell'Assunta? Prima si è informato in tutto il popolo di Dio nel mondo, se il popolo di Dio, e hanno detto sì da sempre. Allora è il popolo di Dio. E anche la cosa del limbo. I teologi dicono, è vero che nel Concilio qualcuno voleva dire il limbo, e i vescovi hanno detto no, perché la maggioranza del popolo di Dio non ci crede. Sente che non può essere così, Ecco l'importanza, questo è molto importante anche per noi, perché Papa lo sa fare bene, ma noi vescovi è così, sì, ecco, senti prima, renditi conto. Ricordo una volta con Pastizia andavamo anche in Russia, quando c'era ancora la Russia e Russia, ma sembrava che il governo favorisse un po' quello là per dare l'impressione. E ricordo una volta da Odessa, tornavamo a Mosca, ero con un teologo russo, proprio io parlavo italiano, francese, un po' d'inglese, lui parlava il russo, il tedesco, ma era difficile, ma un po' di tedesco e poi un po' di gesti. E diceva, ah sì, ma perché voi, il vostro Papa, dice, definisce di donne, dico, guarda, che nel secolo XX ha proclamato solo un dogma, quello della Madonna assunta in cielo. Cioè, ci crediamo anche noi, vedete? In fondo ha interpretato la fede del popolo di Dio. Ecco, allora il popolo di Dio che è sacerdotale, che allora poi parla anche dei fedeli cattolici, della chiesa cristiana e non cattolici, non cristiani, e del carattere missionario della chiesa. Secondo capitolo, il popolo di Dio. Terzo, la gerarchia. Rivoluzione copernicana. Prima il popolo di Dio e la gerarchia. Allora parla dei dodici, dei vescovi, e qui è venuta fuori una cosa, perché no, il vescovo, il sacramento lo rende membro del collegio dei vescovi come successore del collegio degli apostoli. Noi avevamo molti, io ricordo un vescovo, un bravino anche, un vescovo della Romagna, quando si discuteva della collegialità, cioè del collegio dei vescovi come collegio degli apostoli. Ma cosa stiamo a discutere? Noi siamo i prefetti del Papa, no? Prefetti del Papa vuol dire che c'è un capo del governo e i prefetti obbediscono al ministro degli interni, no? Esecutori, no? Ecco, la sacramentalità dell'episcopato è una delle grandi cose che sono state fermate. Poi allora il collegio dei vescovi, che deve collaborare col Papa come il collegio degli apostoli, no? Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, la grande rivoluzione che ha fatto San Paolo, perché, ve lo dicevo forse l'altra volta, no? Gesù ebreo, la Madonna ebrea, gli apostoli ebrei, sembrava che per salvarsi bisognasse essere ebrei. E come facevano? Prima uno, un pagano, doveva farsi ebreo e poi... E San Pietro era di quell'idea lì. Non entravano nella casa pagana per non contaminarsi. Anche perché sulla porta c'erano magari lavi e pinati, dove fare un gesto di venerazione. E quando Pietro entra e battezza il primo pagano, che era un italiano, certamente centurione, no? A Cesarea, e quando torna a Gerusalemme dice, sei entrato nella casa di un pagano. Dice, ma sono stato obbligato dai miracoli. Stai attento, no? E quando va ad Antiochia, dove i primi pagani si sono incominciati a dire, ma che bello Gesù Cristo così, quando arriva San Pietro, e San Pietro anche lui ci sta, ma poi non potevano mangiare quei pagani, perché ognuno mangiava il sangue, quelle cose lì, adesso c'è il cibo coscia, non si batte negli aerei. Quando arrivano quelli di Gerusalemme, San Pietro si tira da parte, San Paolo dice, ma che figura ci fai? Prima facevi così, ci bisogna essere chiari. Allora discutono a Gerusalemme e dicono, no, possono diventare cristiani anche senza essere pagani, anche senza essere ebrei. E siccome prima erano degli ebrei, come li chiamiamo ad Antiochia? Per la prima volta, chiamiamoli cristiani, quelli di Cristo, no? E gli dicevo, Elder Camera, nel suo diario di Francis, io tutti i giorni dico una preghiera a San Paolo, perché se non c'era lui ci toccava circonciderci tutti. Cioè diventare prima ebrei e poi diventare cristiani. È stata una grossa rivoluzione, collegialità. Ecco, allora questo qui dovrebbe essere. E qui è successa una cosa, se voi guardate la Costituzione Lumen Gentium, luce delle genti, che non è la Chiesa, è Gesù Cristo luce delle genti, lo dice fin dal principio. Allora qui c'era la minoranza che non voleva la collegialità, diceva no, ma va a finire che poi non c'è più il primato del Papa. Allora il Papa ha fatto inserire, per tenerli buoni, una nota previa, vuol dire una nota precedente, che dice guardate, ma sempre sotto il Papa, mi raccomando, mai senza il Papa. Nessuno lo pensava, eh? Per tenere buona la minoranza, così hanno votato anche loro e c'è stata l'unanimità. Ecco. Questa loro poi parla dei vescovi, dei sacerdoti e dei diaconi. E poi allora il capitolo quarto parla anche dei laici, come parte del popolo, prima l'insieme del popolo di Dio. E i laici, i quali hanno anche il compito, anche loro, i profeti nella loro vita, far vedere come si vive da cristiani, la pienezza dell'umanità, sacerdoti che vivono nella grazia di Dio e portatori di pace e di unità, con un compito particolare, che è quello di trasferire questi ideali di verità, di giustizia e di pace nella vita sociale. Allora la gerarchia che ha il compito di educare la Chiesa e i laici che hanno il compito di portare le verità, di tradurle in termini, io dico in termini laici, perché la mia idea è che laico non vuol dire anticristiano, vuol dire uno che vive la vita umana. Non so se vi citavo l'altra volta che quando hanno fatto la carta dell'ONU, 10 dicembre 1948, che dice che ogni persona umana ha un valore, ha diritto alla vita, alla salute, alla cultura, ha diritto di formarsi una famiglia, di partecipare alla vita politica, ha diritto alla libertà, ha diritto all'immigrazione. Insomma, guarda, sono delle idee cristiane, certo. Qualcuno l'ha chiamato il Vangelo secondo l'ONU. Ma se loro avessero detto, ah, il Vangelo, e l'altro dice, io ho il Corano, io sono di Buddha. Allora li ho detti in modo laico, in maniera che anche il musulmano, anche il buddista, anche l'ateo, dice, hai ragione. Ho firmato 140 nazioni, 6 arabe non hanno firmato per via che gli diceva che anche la donna ha gli stessi diritti dell'uomo. Non hanno firmato. E la Russia allora si astenne. Ma è, ecco, sono, il compito dei laici è portare le grandi verità che il Signore ha anche richiamato, quella degli ideali, della verità, della giustizia e quella della solidarietà, dell'amore e della pace, portarlo in termini che possano davvero essere accolti e realizzati da tutti. Ecco, questo è il capitolo, parla dell'apostolato dei laici. Segue un capitolo, che guarda, che non vada proprio in là, un capitolo universale, vocazione alla santità. Sembrava una volta che i frati sono chiamati, con rispetto parlando, lo chiamavano lo stato di perfezione, no? È vero? Quando ho studiato anche il padre, stato di perfezione, cioè vuol dire che siccome fanno i voti di povertà, di castità, di obbedienza, ecco quello allora è perfezione. E noi poveretti eravamo nello stato di imperfezione. Eh sì? Ma è vero che diventavano santi loro, i frati, no? Gli sposi, oh! No, dice, guardate che tutti siamo chiamati alla santità. Tutti siamo profeti, sacerdoti, pastori, ognuno nel suo ambito. È chiaro che un vescovo si fa santo, mi hanno detto che non avevo la stoffa per farmi santo, insomma, ma vivendo in modo diverso da un padre di famiglia, no? Da uno che ha, ma ognuno nel suo ambito è chiamato alla santità, universale vocazione alla santità nella Chiesa. Multiforme esercizio, anche le vie e i mezzi, parlerà della preghiera, della negazione, eccetera, ma è una cosa importante, che ognuno di noi è chiamato e ha la capacità, la grazia del Signore di farsi santo. Adesso cominciano a fare anche i santi, devono far santo i genitori di Santa Teresina, no? Tutti e due insieme. È molto bello. Era un mio amico a Bologna che quando sposavo due, dicevano i preti, facevano i direttori spirituali, no? Quando sposavo due diceva, guarda, d'ora in avanti il tuo direttore spirituale è lei e il tuo direttore spirituale è lui. È un po' forzato, ma per dire che dovete insieme E uno dei ricordi più cari che ho della mia infanzia è quando arrivavo a casa tardi mio padre, sentivamo mio padre che diceva le preghiere insieme a mia mamma. È uno dei ricordi più cari. Perché chiamati a farsi santi insieme? C'è un sacramento apposta. Perché possono santificarsi insieme e perché possono santificarsi educando i loro figli. E dopo allora si capisce, c'è anche il capitolo sui religiosi, se no poi professano i religiosi. Cioè i religiosi, ma non è più uno stato di perfezione e gli altri meno. È uno stato particolare, Una vocazione. Allora i religiosi, e loro sono chiamati a vivere l'obbedienza, la povertà, la castità, per aiutare i cristiani, perché ognuno di noi ha l'obbedienza. No, l'obbedienza alle situazioni di vita. Non sto bene, ho conosciuto uno che era un prete una volta, poi insomma ha avuto il permesso, si è sposato, disse: guardi, no signore, è molto più obbedienza, povertà e castità a vivere qui in famiglia che non quando ero prete. No, l'obbedienza dell'accettare le situazioni, le difficoltà, anche qualche tradimento dell'altro. Ecco, io credo che tutta l'Italia ha ammirato quella signora, che ha avuto il marito adesso che è capitato quel politico e dice: io rimango accanto perché devo aiutare. No? Se non è santità quella lì. Ecco, i religiosi fanno l'obbedienza ai loro superiori, pensando che in quel modo entrano dentro, è una rinuncia non poter, no? Ecco. Ma dice, per poter aiutare di più la Chiesa, la povertà. Magari uno è sicuro che non avrà la fame, no? Che qualche volta dei laici invece. Però anche dover chiedere soltanto dammi i soldi perché devo prendere il tram, no? È una certa, Ma ecco, e la castità, Qualcuno diceva che l'Asia sa come hanno fatto, dopo il concilio vogliono l'obbedienza concordata, la povertà retribuita e la castità periodica. No, invece ecco, è vero insomma, è una rinuncia, è vero che poi qualcuno che l'ha fatto senza pensarci bene, poi magari finisce nella pedofilia, in quelle cose lì, che sono terribili, no? Ma io credo che allora il religioso dice che si impegna non per mettersi al di sopra, ma in un certo senso per mettersi al di sotto, per aiutare tutti a vivere la vita nell'obbedienza, nella povertà, perché una certa povertà ci vuole, no? Se ti metti soltanto alla ricerca dei soldi, dello star meglio, quello diventa un'idolatria, dice San Paolo, È un'idolatria l'avidità. E se siamo nella crisi, perché ci sono troppi che hanno avuto l'idolatria, no? Fanno fallire le imprese, poi escono con delle buone uscite da miliardi. E poi le paghiamo tutti, no? Un po' di povertà tutti quanti. E anche la castità, perché anche nella famiglia, no? Se vediamo queste cose qui vuol dire che... E allora ecco la vita religiosa come una presenza e un aiuto perché i cristiani possono vivere la loro vita cristiana. E l'ultima, la penultima, è che la Chiesa in fondo si richiama, adesso ci vogliono delle parole un po' difficili, se no, l'indole escatologica. Escatologica non c'entrano le scatole, Escaton vuol dire le ultime cose. Era che la Chiesa ci ricorda che non finiamo. Una volta li chiamavano i novissimi, no? Novissimi vuol dire, non vuol dire nuovi. Novus in latino è l'ultimo. I novissimi sono le ultime cose, Guarda che vivi qua. Ma poi la vita eterna. Allora qui devi orientarti alla vita eterna. A me delle volte viene un paragone strano, come un bambino che è dentro la mamma dice: come si sta bene qui a casa? Ma guarda, io vorrei stare sempre qui. No, sei lì per prepararti a nascere fuori, no? E noi siamo qui per prepararci alla vita eterna, a allora l'indice escatologica della Chiesa, allora che dà valore anche, fa capire le rinunce, insomma il collegamento che c'è, l'apertura della Chiesa celeste con la Chiesa terrestre, lì dice una cosina anche un po' strana, dice siamo in comunicazione con i nostri morti, con i santi, e a un certo punto dice oltre i documenti, dunque è consolidata dallo scambio dei beni spirituali, e nella nota dice oltre i documenti più antichi contro qualunque forma di evocazione degli spiriti, perché la comunicazione con l'aldilà delle volte c'è proprio forma di spiritismo. Ora, il Signore può permettere che qualcuno, che abbiamo delle sollecitazioni, ma non sono da chiedere, eh? Non sono da chiedere, perché ecco, perché potremmo anche ingannarci, eh? Non so se raccontarla, ormai la racconto. Io sono dalla Romagna, no? Mio nonno era di Sarsina, c'è un famoso santo vicino che era esorcista, no? Contro i diavoli. E allora vanno da tutta la Romagna, dalle Marche, vanno. C'è un canonico, anche conosciuto, il canonico Fabri, che fa gli esorcismi, vanno là per un po' indemoniati. Quando arrivò il nuovo vescovo, lo raccontava lui, questo vescovo che ho conosciuto, disse, ma lei, canonico, secondo lei ci sono forti degli indemoniati? E lui disse, guardi, monsignore, in 25 anni che faccio questo mestiere, forse 5 o 6 forse erano proprio indemoniati. Ma io prego su tutti perché serve sempre, no? Serve comunque, tranquillo. E il vescovo un po' incauto dice, ma avrei piacere di vederne uno, cioè quel che viene domani alle 3, forse proprio. Allora lui alle 2:15 andò a nascondersi in fondo alla cattedrale. E alle 3 arriva questo signore distinto e va a inginocchiarsi all'altare di San Vicino. Viene fuori questo canonico e cominciano a pregare. Poi c'è San Vicino, aveva come una collana di ferro e la mettono sulla testa, nel collo. Allora la prega, non può più prega questo, prende sto collare, lo mette sul collo di questo signore che comincia a pregare e poi si volta indietro. Credi che non sappia che ci sei anche tu nascosto là in fondo? Adesso dico tutto quello che so della tua vita. E lui lo raccontava, lui venne fuori, cioè, nel nome del Signore taci, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un signore, lei ha qualche cosa da nascondere, gli dice io. E no, cioè quello è il maestro della menzogna, sta a vedere cosa racconta, poi spiega alla gente che non è vero. Ecco, allora dice andiamoci piano, dice andiamo, ci sono questi rapporti, ma lasciamo che l'iniziativa sia loro, perché, ecco. C'è anche nell'Antico Testamento Saul che aveva proibito i neri romani. E poi insomma le cose andavano male, allora si sì, la veste e vado a una negromante di nascosto, ma il re non vuole, ma no, cioè. E poi quando tira fuori Samuele dice, ma allora sei tu il re. E, ecco, e lì fate gli dice, guarda, le cose vanno male, muore poi il giorno dopo, insomma. Ecco, mi andate e dice, c'è un bel rapporto con i santi, soprattutto del pregarli, dell'imitarli, ma andiamoci piano, E poi alla fine c'era qualcuno che voleva un documento sulla Madonna. E voi sapete, sì, adesso lo dice a un certo punto, ci bisogna né essere troppo gretti, né essere troppo così, E volevano farlo, ma la maggioranza dei vescovi dicono, votarono, facciamo un bel documento, la maggioranza disse no, mettiamo in fondo al documento sulla Chiesa. E allora gli ultimi due capitoli del documento sulla Chiesa sono sulla Madonna. Allora racconta della Madonna, ma la donna, la presenza della Madonna, che è l'inizio della Chiesa in qualche modo, no? E dice a un certo punto che la Madonna è come, la parola greca sarebbe tipo vuol dire modello della Chiesa. Sapete chi ce l'ha suggerito questa parola? Cioè nei padri, è stato un teologo protestante, che era poi il teologo protestante di Roger Schutz, quando dite lei, infatti poi è diventato un prete della diocesi di Napoli, ma lui ha scritto un libretto di sé, cioè è lui che ci ha aperto l'idea di dire, ecco, guardiamo la Madonna per dire, è l'immagine, il modello della Chiesa, Vergine e Madre. La Chiesa è madre perché noi riceviamo la vita attraverso la Chiesa, ma deve essere Vergine, deve essere tutta dedicata al Signore. E allora ecco tutta l'indicazione. Lì c'erano quelli che volevano fare delle grandi definizioni, oltre che una cosa. Definiamo che la Madonna è mediatrice di tutte le grazie. Sì, ecco, ma se andare a fare proprio delle definizioni, ma sono madre della Chiesa. Allora cosa abbiamo fatto? L'abbiamo messa dentro. Cioè, parlando della Madonna, dice funziona la madre di Dio dal Messia dell'Antico Testamento, nell'Annunciazione, l'infanzia di Gesù, la vita pubblica, dalla Cana al Calvario, e poi dopo l'Ascensione, poi la Vergine della Chiesa. Gesù Cristo è l'unico mediatore. La Madonna media, ma subordinata a Gesù Cristo. Ecco, questo tenere che Gesù Cristo è l'unico mediatore. E delle volte il rischio noi abbiamo, così, siccome i santi sono più vicini a noi, dicevano che una volta hanno sentito uno che diceva, davanti al Santissimo, cioè, Gesù, ottienimi da Sant'Antonio questa grazia. No? Adesso direbbe magari da Padre Pio, cioè se no, guarda il cappuccino come ride, no, per dire, no? Ecco, cioè tenere presente che è Gesù Cristo il vero mediatore, e che infatti ci aiutano la Madonna in primo luogo, e anche definire la Madonna madre della Chiesa. Allora noi l'abbiamo messo dentro, abbiamo detto, dunque dov'è? Ecco. Con affetto, dice, a un certo punto la Chiesa cattolica, istruita dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale, la venera come madre amatissima, no? Ma io ricordo che in concilio a un certo punto il Papa disse alla fine, perché c'era questo gruppetto della minoranza, diceva, ah, come? Dice, e noi proclamiamo la Madonna madre della Chiesa. Oh, i 500 batterono le mani e noi rimanemmo seduti, poi ci alzammo anche noi, perché l'avevamo già detto dentro, ecco. Era così perché la cosa fosse detta con molta verità, ma con molta discrezione. Ecco, poi allora la Madonna segno del popolo di Dio e la Madonna interceda per l'unione dei cristiani. Ecco, questo è il documento sulla Chiesa, che vedete, ecco, va all'interno, poi ci saranno anche gli aspetti esterni, ma se noi partiamo dagli aspetti esterni, allora la Chiesa rimane quasi una grande società umana, è anche società umana, ma la cosa grande della Chiesa è proprio di essere voluta in ogni momento, voluta dal Padre, in ogni momento realizzata dal Figlio, è animato in ogni momento dallo Spirito Santo. Ecco, poi ci sono state queste giunte, questa è stata la Chiesa. Dopo, adesso non c'è più tempo di dire che cosa è stato dopo, e dopo c'è stato un po' di difficoltà, perché era talmente nuovo che c'è stata una certa resistenza. So se accennavo anche l'altra volta, il mondo aveva bisogno di cambiamenti. Durante il Concilio guardavano più i non cristiani. Sembrava che Gesù, qui bisogna cambiare. Se cambia la Chiesa Cattolica, che è la massa più grande, possiamo cambiare tutto. Ci guardavano con molta speranza. E poi, tanto è vero che è esplosa questa novità nel 68-69. Solo che lì qualcuno allora ha ecceduto, se ricordo quei giovani, lo dicevo l'altra volta, che dicevano, ma a leggere nella messa la lettera ai Tessalonicesi, leggiamo Che Guevara, E allora, e noi che avevamo, chi aveva un po', dice, ma questi cambiamenti, abbiamo preso l'occasione per fermare tutto, Citavo la frase che usano gli inglesi, dico, e i tedeschi, che state attenti insieme all'acqua sporca di non buttare via anche il bambino. E allora per limitare certi eccessi abbiamo eliminato tutto, poi si è fatta più fatica. E che le due cose sono proprio queste rivoluzioni copernicane, cioè la Chiesa per il mondo e dentro la Chiesa la gerarchia per il popolo di Dio. È vero che noi preti siamo, abbiamo studiato, siamo preparati, siamo pagati per far solo questo mestiere, mentre la gente ha la famiglia, ha il lavoro. Ecco, ma una maggiore collaborazione, un senso di corresponsabilità, perché la Chiesa non è dei preti, la Chiesa è di tutti. Allora questa collaborazione, anche vi dicevo il concilio, alla fine il Papa ha detto va bene così, ma quando l'ha cominciato lo stesso Papa Giovanni non sapeva dove sarebbe andato. Gli andavano già bene i primi 70 documenti che avevamo preparati, invece noi abbiamo buttato tutto all'aria, perché quelli riassumevano il passato. E dice no, non c'è mica bisogno di un concilio. E noi dobbiamo guardare il futuro, E allora il Papa ha camminato con noi. Allora nella Chiesa camminare insieme, come diceva il cardinale Pellegrino, Stare insieme non stando fermi, camminare ma non da soli, camminare insieme. Ecco, questo credo che sia la cosa che noi dobbiamo cercare sempre di più, di capire, di vivere e quindi di realizzare. Grazie.
Invito a leggere eventualmente le Costituzioni, perché sono appena accennate così, se avete i documenti del Concilio, se avete intenzione andate a prendervi le Costituzioni dalle Paoline, eccetera. Allora vale la pena di...
Sono dei libri con i documenti del Concilio, o anche soltanto le singole Costituzioni.
Ci sono, sì. Bene, iniziamo la seconda parte richiamando alcune questioni che sono state poste in merito alla liturgia la volta scorsa. Io la riporto qui. Questione delle messe di suffragio con relative tariffe che rischiano di essere celebrazioni private tra il prete e quei pochi fedeli che ordinano la messa, perché si usa quel termine lì. E si continua dimenticando che l'Eucarestia è il momento di convivialità, la cena del Signore in riferimento alla comunità. Sono poco incoraggiate le altre forme di preghiera, dove al centro c'è la parola di Dio, ci sono i salmi. La messa si mette un po' dappertutto, messa dappertutto. E poi anche veniva evidenziato come troppi funerali con la messa. Alcuni pare che non abbiano alcun legame con la fede, con i credenti, c'è poi tutto il contesto familiare ovviamente. Ecco, questo in riferimento alla... E adesso poniamo alcune domande, facciamo interventi in merito alla parola di Dio, cioè alla spiegazione fatta da Monsignor Bettazzi in questa prima parte. Io darei anche un tempo, nel senso che intorno alle 10:30, se riusciamo a fare le domande, avere le risposte, accompagniamo a casa Monsignor Bettazzi, perché... Sentito, ieri sera dove era, domani è sempre qui.
Se no ti sarebbe avanti, no.
Se ci sono interventi. Ecco. Apri.
Io vorrei porre un problema su, all'interno della gerarchia, il problema del clero, che è dal punto di vista storico e teologico, cioè all'interno della Chiesa c'è il clero, ma questo clero come si legittima, come si giustifica a partire da un Gesù laico che costituisce un clero? E non so se c'è di mezzo un ritorno al modello giudaico e quindi quali siano in definitiva i rischi poi di un clericalismo. Ecco, è un problema che mi sembra nodale all'interno della concezione della Chiesa, precisamente nel rapporto tra il popolo di Dio e gerarchia.
Grazie.
Una terza domanda, poi rispondo a tutte
le altre. Ernesto, tieni vicino.
Io volevo chiederle se non gli sembra che non ci siano tante obiezioni sui principi del Concilio. A me sembra che la difficoltà sia stata un'impreparazione e una una fatica di vivere due parole importanti che ha sottolineato l'altra volta, partecipazione e oggi la collegialità. Cioè, quindi c'è stata un'impreparazione a vivere questa rivoluzione copernicana che lei ha detto, e anche una fatica vivere questa roba anche da laici, costa fatica, è più facile fare il cristiano.
Non è che sappia rispondere, ecco, è vero che veniamo da un lungo periodo in cui, essendo la religione cattolica religione di Stato, fino all'ultimo concordato, e allora le cose importanti della religione diventarono cose importanti dello Stato, E allora, siccome la cosa importante della religione è la messa sempre. A parte il fatto che la messa, per sua natura, comporterebbe la comunione. Voi non andate a veder mangiare gli altri, no? Se fanno un pranzo, non andate lì a guardare intorno. Forse magari se c'è un pranzo di personalità, per curiosità, Ma le messe ufficiali, ecco, io credo che dovremmo trovare il modo di fare, se volete, anche delle espressioni religiose. Qui, ecco, è la Francia, che è una nazione che ha avuto la rivoluzione francese, il laicismo, ecco, forse hanno una maggiore distinzione, anche se adesso per farsi buono la Chiesa Cattolica magari anche loro ad avere. E così il senso del pagare, no? Ecco, io pago la messa è mia. Ecco, io credo che dovremmo arrivare al punto, delle volte ci sono delle resistenze anche da parte della gerarchia, ricordo quando se ne parlava, anche così quando si facevano gli incontri tra i vescovi, di dire la messa è la messa della comunità, se qualcuno vuole un ricordo particolare, lo domandi, l'offerta. Si fanno le offerte all'offertorio come segno di partecipazione. Da qualche parte si è cominciato a fare, ecco, ma bisognerebbe studiarlo bene, presentarlo bene, che non siano dei colpi così di testa, e anche spiegarlo alla gente, che non è che se io pago la messa poi la messa è mia. Io ci sono, ecco, dipende da così dalla partecipazione, dall'intenzione, dalla disponibilità che ho. Ecco, sarebbe un grosso studio da fare, ma per poter decidere insieme, perché non succede poi che in una parrocchia fanno così, quelli sono bravi, quell'altro non lo fanno, l'altro non sono bravi, in quella diocesi non faccio, ma sono un po' strani. Ecco, io dovremmo sollecitare di più, e qui è vero che siamo molto, molto spenti, Proprio perché c'è stato forse da parte dell'autorità, il timore nel 68-69 che le cose esplodessero. Perché anche è vero, su un funerale si può ben pregare perché fare la messa, perché poi succede che se è gente comune e si trova in situazione, come si suol dire, irregolare, allora lo si rifiuta, ma se è un pezzo grosso, allora lo si fa. Ecco. E allora questo, io credo che queste qui dovrebbero essere le cose che noi con molto coraggio, come vescovi, dovremmo affrontare e risolvere, perché sono molto più educative o diseducative di quanto non si pensi, perché la conclusione è sì, ma in fondo anche la Chiesa è tutta questione di soldi, e questo è annulla quante altre cose buone che si pensano o che si fanno. Sul fatto che Gesù è laico, è vero, perché Giovanni Battista era di famiglia sacerdotale, ma Gesù era casomai regale, e io dico sempre, gli ultimi 3 giorni li ha vissuti da prete, prima 3 anni li ha vissuti da cristiano, ma 30 anni li ha vissuti da laico, per far capire l'importanza anche della vita da laico. La morte e la risurrezione ci fanno capire che stava salvando il mondo anche quando piallava o quando mangiava, quando girava per Nazareth. Però, allora, non è più quel concetto anticamente, il sacerdozio antico, come il culto antico, era un culto per far capire la grandezza di Dio. Voi pensate come era fatto, o lo spiegherebbe meglio lui, il Tempio di Gerusalemme. C'era un gran cortile dove potevano andare anche i pagani, ma c'era un muro, dentro potevano entrare solo gli ebrei, se entrava un pagano potevano anche farlo fuori, e poi c'era un muro e dentro potevano entrare solo i sacerdoti, e poi c'era il Santo dei Santi. Una camera di Dio, non si può fare l'immagine, ma originariamente c'erano i segni dell'azione di Dio, che erano le tavole della legge date sul Sinai e la manna. Cioè, lì il sommo sacerdote, una volta all'anno, dopo di essersi purificato, entrava per far capire Dio. E quando dopo la distruzione del Tempio l'hanno ricostruito, i tempi di Gesù, non c'erano più le tavole della legge, la manna entrava, si purificava una volta all'anno, entrava. Cosa c'era dentro? Niente. Cioè, ecco, quello era la prima parte dell'umanità, era per insegnare che Dio è. E poi Dio si fa uomo. E allora Gesù Cristo è lui che santifica un mondo, è il sommo ed eterno sacerdote. E allora tutti noi siamo chiamati ad essere sacerdoti in questo senso, non per razza, non per famiglia, come era la razza di Levi, la tribù di Levi e poi la famiglia di Aronne, i Leviti, perché la tribù di Levi, che non avevano neanche diritto ad avere un pezzo di terra diviso in 12, in 11, loro niente, perché devono dedicarsi allora le decime, ognuno deve dare un decimo ai Leviti, dentro ai sacerdoti, ecco. E, ecco, però Gesù allora è sacerdote nel senso che santifica il mondo, e allora tutti siamo sacerdoti, e allora ecco, c'è qualcuno in fondo anche nella Chiesa primitiva, e il Signore ha voluto qualcuno che garantisse gli apostoli. Quando San Paolo andava in una città, allora lasciava come erano gli ebrei, facevano gli anziani, in greco si dice presbitero, anziano, E poi dopo di questi uno, perché, ecco, e allora poi, ecco, venuto fuori il vescovo, i preti, come presbiterio, ecco, come allargamento del compito degli apostoli. Ecco, allora in questo senso io penso, ma la cosa soprattutto da sottolineare dovrebbe essere allora il sacerdozio ministeriale, si dice quello dell'ordinazione, dell'imporre le mani, come anche San Paolo faceva, per esempio, con Timoteo, ma non come dominio, c'era la lettera di San Pietro, non dominando nel popolo, ma servendo. E allora il criterio non sono le cose perfette che diciamo, le grandi cerimonie, i grandi comandi, ma sono come riusciamo a rendere i cristiani profeti, come riusciamo ad essere, col nostro sacerdozio, a voi ad essere sempre più sacerdoti, e come il nostro, la nostra giurisdizione, il nostro essere pastori, è per aiutarvi ad essere pastori nella vostra vita, portatori di unità. Allora in questo senso io penso che anche è più il modo, noi siamo stati, da una parte ci può aver aiutato Costantino, no? Ci ha aperto tutte le porte e abbiamo impostato la Chiesa come era l'impero romano, ma dall'altro ci ha dato questo potere esterno, per esempio che il Papa per tanti secoli era Papa Re, si capisce, fino al Concilio aveva anche un piccolo esercito, adesso c'ha gli svizzeri, no? Che quando va in giro devo passare in rassegna ai soldati che fanno il presentatario. Nel Vangelo mi pare che non c'è mica nel Vangelo di Gesù, no? Ecco, allora sono queste cose, io credo che dovremmo dà molto l'idea di come era il sacerdozio antico, che era un sacerdozio di separazione, mentre invece Gesù è venuto a farsi uomo, quindi è, deve essere sempre di più un sacerdozio di aiuto all'incarnazione nella vita. E la fatica, delle rivoluzioni copernicane. Pare che, lo raccontavo a cinema, ma non si sa mica come sono andati i conclavi, perché hanno l'obbligo del segreto i cardinali, poi a qualcuno gli scappa, ha detto qualche cosa. Allora uno prende una parola e qua una parola di là. Io vi dicevo che quando sono andato a trovare i miei preti in Brasile, al cardinale, dicevo, ma è vero, dico che a un certo punto volevate nominare un italiano, ma loro non si sono messi d'accordo, allora avete nominato un polacco, proprio così. Ecco, allora lui prende un pezzo, prende un altro, sembra che all'ultimo conclave avevano organizzato le cose in modo che Ratzinger, fin dalle prime votazioni, aveva più del 50%. E che allora il cardinal Martini, gliel'ho detto, l'ho visto 20 giorni fa, dico, lei non può dirmelo, ma sa che cosa dicono in giro? Che lei si è alzata in piedi e ha detto, guardate, votiamo tutti per lui, purché però lui si impegni al concilio, alla collegialità, e all'ecumenismo. Alla sera era già fatto, andate a vedere il primo discorso, concilio, collegialità, ecumenismo. Poi magari se tedesco le cose le fa con calma, ecco questi piedi. E vi dicevo che quando mi ha visto a Romano, che è venuto 3 mesi fa, è stato gentile, ci sono 10 sulla sala, mi sono bettato, invece avevano conosciuto il concilio. Lui non era ancora vescovo, ha fatto più carriera di me. E allora sono andato a ringraziarlo, dico, la ringrazio che mi ha ricordato, dice, il concilio, la santità, bisogna rilanciarlo. Ecco, cioè nel senso che ci sono, e una cosa lo facevano notare, il sinodo è proprio, sarebbe una forma di collegialità. Il Papa gli dice, io chiamo i 200 vescovi migliori del mondo, no? I rappresentanti, mica tutti quelli migliori, no? E dice, discutiamo di qualche cosa, e sarebbe un po' come concilio, soltanto che sapete com'è, che lo prepara un po' la curia, già lo prepara come vuole, poi lo gestisce un po' la curia in carica lei, e poi era che dopo un anno davano il materiale al Papa, nessuno sapeva niente, dopo un anno il Papa diceva, ah, i vescovi hanno detto così, poi dicevo qualche prego, non capito. E invece questo qui ha cominciato a dire, l'ultima ora di ogni giorno, discussione libera, allora vuol dire che Jansen non è libera. Sì, allora, però allora l'ha allargato di più questa volta, e quello che hanno detto alla fine, non aspetta un anno, lo dice subito, è già qualche cosa, vedete. Le fa il Papa con calma, io ci spero, ecco, ma è la difficoltà mica solo la collegialità là in alto, si parlava anche delle nomine dei vescovi, no? Non si sa mica come erano, una volta c'era la gente, e in Germania c'era che i canonici presentavano tre nomi, e poi la Chiesa, il Vaticano ne sceglieva uno, ma di quei tre. E la prima reazione dell'Olanda è che una volta ne scesero un certo, cioè perché non avete messo il record che avete avuto il 15%, già, perché gli altri si erano dispersi così, ma... E io ricordo quando ero giovane, ero finito in Germania, a Friburgo, dove i canonici volevano un professore del seminario, 38 anni, come si va a tenere. Allora hanno fatto la terna. Al primo posto ho messo il vicario generale che aveva 80 anni, al secondo posto un professore che ne aveva 83, e al terzo questo professore ne aveva 38. In pratica hanno detto, ma guarda che stupidi, volete che facciamo un vescovo di 80 e di 83? Hanno fatto quel di 38. Ecco, ma adesso insomma è così, io credo che sarebbe molto interessante che ci fosse, come era una volta, una partecipazione, studiate bene, però si fanno poi le correnti, le lotte, ma una partecipazione anche del popolo di Dio e del clero alle nomine dei vescovi. Anche se mi diceva sempre il vescovo di Fossano, pace alla sua, diceva, aspettate, per fortuna che non è la gente che fa i vescovi, se no non saremmo mica diventati vescovi noi. No, perché insomma il rischio è quello che facciano quelli che stanno più buoni, eh? Ecco, in Brasile ci fu un nunzio che pare che Paolo VI lo volesse come segretario di Stato, poi è morto, e lui che nominava quelli più vivaci, Elder Camara, Fragoso, Lord Scheider, no? Ecco, perché insomma che poi sappiano stare insieme, camminare insieme, ma portando, ecco, di spinta, un po' di velocità. Chi lo sa che non ci si arrivi pian piano, eh? Sarà come quel vescovo, non so se ve lo dicevo, quel vescovo americano che si lamentava dopo il concilio, quel vescovo francese, di dire dovevamo insistere di più con la crisi che c'è, di avere anche dei preti sposati, così. Il vescovo francese diceva, lei ha ragione, sa? Ma i tempi non sono maturi. Noi non lo vedremo, dai, i nostri figli, sì. No, io delle volte mi viene da dire che, povero Signore, lo obblighiamo a far scarseggiare le vocazioni. Davvero? Voi pensate, nel 1800 ho studiato la diocesi di Ivrea, c'era il vescovo Moreno, qui c'era Losana a Biella. In diocesi di Ivrea erano più di 1000 preti. È chiaro che facevano tutto loro, nessuno doveva fare niente, sennò anche loro non riuscivano a Bollengo. Neanche 2000 abitanti erano 7 preti, un parroco, 2 viceparroci, 2 preti maestri, 2 preti cappellani. E la gente non doveva fare niente. Allora il Signore disse, adesso va giusto io, non mando più vocazione, così vedete che anche i laici cominciano a interessarsi, eh? No, adesso lo dico così, ma è vero che perlomeno è un'occasione per noi preti per farci aiutare, per voi laici per sentire che siete anche voi corresponsabili della Chiesa. Bisogna trovare il modo di sapere lavorare insieme, eh? Credo che sia il grande compito a cui siamo chiamati.
Grazie.
Io direi di chiudere in questo modo. Ringraziamo davvero Monsignor Bettazzi per queste stimolazioni, stimoli che ci ha dato a livello di riflessione, di approfondimento della Lumen Gentium, temi che riprenderemo soprattutto nell'ultima sera in maniera molto più familiare. Direi che in fondo c'è qualche libro di Monsignor Bettazzi, Difendere il Concilio, Non spegnere lo spirito, da consigliare in dialogo con i lontani, perché ci presenta proprio la personalità di Monsignor Bettazzi sui temi che abbiamo appena accennato. Conosciamo un po' di lui, delle sue posizioni. C'è anche la Chiesa oltre le rughe, mi pare, qualche coppia. Ricordo che domani sera alle ore 21, nella parrocchia di Santa Maria Assunta, al centro Cossato, Monsignor Vescovo Gabriele Mana presenta la sua lettera pastorale, Educare la felicità. E chi può partecipare? Ecco, alle ore 21. Ecco, se gentilmente Paola viene a leggere questa preghiera, e concludiamo in questo modo, ci diamo appuntamento giovedì prossimo, la parola di Dio tornata in mano ai fedeli, Dei Verbum. Ecco, grazie.
Signore, provoca nella tua Chiesa un rinnovamento. Signore, la Chiesa non ha nulla da difendere in questo mondo se vive della forza che le dai. Che essa proclami Cristo, che viva e renda la tua testimonianza. Sconosciuta, eppure ben conosciuta, moribonda, eppure sempre viva, castigata senza essere giustificata, rattristata eppure sempre gioiosa, povera, ma arricchente molti, non possedendo nulla, pur avendo tutto. Eccola la tua Chiesa sofferente, Signore. Ma cosa ne è della Chiesa ricca e satolla, di quella che non ha nulla a che vedere con il modesto vaso d'argilla? Cosa ne è della Chiesa stabilita in un paese cristiano, di quella che vive là dove quasi non si conosce la persecuzione, la sofferenza, la povertà? Come potrà vivere e dare la sua testimonianza? Signore, provoca nella tua Chiesa il cambiamento e il rinnovamento, rinnovamento delle istituzioni, rinnovamento della teologia, rinnovamento del culto, rinnovamento di tutto il popolo della Chiesa e rinnovamento della sua missione.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie ancora, buonanotte a tutti, alla prossima.